Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Tamponcino, 5 volte per narice, si strizza un po' la provetta che è morbida, 4 gocce, eccolo.
È la dimostrazione questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che oggi il presidente del Veneto, Zaia, ha dato di questi tamponi rapidi fai da te. In conferenza stampa ha fatto vedere che se li infilava proprio nel suo naso, ha fatto vedere che è una cosa piuttosto breve, facile, e poi appunto li ha messi dentro la provetta con dentro il reagente. Questo annuncio è importante, attualmente è sperimentale, ma ha detto Zaia dovrebbe arrivare poi questa modalità veloce di fare diagnosi nelle farmacie e poi dovrebbe essere a portata più o meno di tutti, almeno per quanto riguarda il Veneto. Per parlare di questo e di altre notizie importanti oggi che riguardano il coronavirus, come l'annuncio di un nuovo candidato vaccino, quello dell'americana Moderna, che insomma ha delle ottime probabilità a sua volta, come quello di Pfizer, di arrivare al traguardo, e poi anche una ricerca, uno studio molto importante dell'Istituto Superiore di Sanità, ne voglio parlare con il microbiologo dell'Università di Padova, tutti voi conoscete da tempo, Andrea Crisanti. Poi parleremo anche di una sentenza che potrebbe essere abbastanza controversa del Tribunale regionale del Lazio, e che dice praticamente che i medici di base non sono tenuti all'assistenza domiciliare dei malati di Covid. E qui capiremo, insomma, allora questa necessità di non intasare pronto soccorso o gli ospedali, come può avvenire se i medici di base non prestano questo servizio? Insomma, poi ne parleremo direttamente con i medici. Per i vostri commenti c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre a vostra disposizione giorno e notte, oppure i WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. Tanti argomenti da approfondire, ma prima di tutto sintesi della giornata. L'andamento del coronavirus in Italia: sono 27.354 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 504 le vittime. Il rapporto tra positivi al Covid e test effettuati sfiora il 18%. E l'Istituto Superiore di Sanità rivela che in uno studio su 7.000 persone gli anticorpi persistono. Fasce di rischio e regioni, domani interventi all'esame della conferenza dei presidenti regionali. Intanto il presidente del Veneto, Zaia, annuncia a breve test rapidi fai da te nelle farmacie. Enzo Gaudio intanto è il nuovo commissario per la sanità calabrese. Sentenza del TAR del Lazio: i medici di base non sono tenuti a fare assistenza domiciliare ai malati di Covid, la regione annuncia ricorso. Vaccini: l'azienda statunitense Moderna annuncia che il suo candidato vaccino è efficace nel 94,5% dei casi. Manovra: via libera del CDM, licenziamenti bloccati a fine marzo, estesa la decontribuzione al sud. Recovery Fund: Polonia e Ungheria pongono il veto contro i vincoli sui diritti umani. Spettacolo: 6 mesi drammatici, spariti più di 2 eventi su 3 dopo un 2019 di rilancio. Il Guardian celebra la Carrà, ha insegnato l'Europa la gioia del sesso. Partiamo quindi dai dati aggiornati dal Ministero della Salute sul Covid in Italia. Sono 27.354 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 504 le vittime. Il rapporto tra positivi al Covid e test effettuati sfiora il 18%.
Oggi ricoverati in terapia intensiva sono 3.400, quindi la pressione su questi reparti non c'è.
Rassicura sulla situazione delle terapie intensive il commissario all'emergenza Domenico Arcuri, il quale ha specificato che i 10.000 posti attualmente disponibili in Italia diventeranno 11.300 il mese prossimo. Nelle ultime 24 ore intanto sono stati 70 in più i pazienti a finire in rianimazione, 489 i nuovi ricoverati. Quanto ai contagi, a fronte di oltre 40.000 tamponi in meno effettuati, sono stati 27.354 i nuovi positivi, circa 6.500 in meno di ieri, 504 le nuove vittime, ieri 546. La Lombardia, sempre la regione più colpita, con oltre 4.000 nuovi contagi, ha quasi dimezzato i casi giornalieri, come ha fatto la Liguria. In crescita invece la Campania, con oltre 4.000 contagi, e la Puglia, con oltre 1.000. Sale ancora il rapporto tra positivi e test, sfiorando il 18%, ma per Roberto Speranza la curva dei contagi si sta stabilizzando. Ci sono valide ragioni per credere che le ultime misure cominciano a dare qualche risultato, ha detto il Ministro della Salute, avvertendo che i prossimi 7-10 giorni saranno decisivi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poi l'annuncio del presidente della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga, la richiesta di un confronto tra regioni per discutere delle scelte che determinano il passaggio in una o l'altra fascia di rischio, è stata accolta. Domani, ha detto Fedriga, la conferenza delle regioni presieduta da Bonaccini, che ringrazio per la disponibilità, potrà finalmente confrontarsi sui criteri applicati dal Comitato Tecnico Scientifico rispetto ai dati forniti a livello regionale. È un atto, ha detto Fedriga, dovuto per chiarezza nei confronti dei cittadini e delle imprese. Intanto l'Abruzzo ha data la sua linea di protezione regionale.
È lo stesso presidente regionale Marco Marsilio ad annunciare la firma dell'ordinanza che farà passare l'Abruzzo a zona rossa. La didattica a distanza sarà dalla seconda media come previsto nel DPCM nazionale e non chiusura totale come chiesto dai tecnici regionali. La decisione è stata autonoma della regione, mentre altri cambi di zona decisi dal ministro della Salute non ci saranno prima di venerdì. Intanto domani una conferenza delle regioni straordinaria chiesta dal presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga discuterà di come proporre modifiche al sistema nazionale dei 21 parametri. Le critiche sono arrivate anche da governatori di centrosinistra e le proposte potrebbero essere due: un aggiornamento più tempestivo dei dati con la possibilità di togliere le restrizioni se il miglioramento arriva prima dei previsti 14 giorni e una decisione meno automatica, più concordata. Intanto Giuseppe Zuccatelli si è dimesso su richiesta del governo da commissario per la sanità in Calabria, a cui era stato nominato solo 8 giorni fa. E il governo ha subito scelto il suo successore. Commissario sarà l'ex rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, mentre il fondatore di Emergency Gino Strada avrà un ruolo di consulente speciale per l'emergenza. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E su questo vi aggiorno ulteriormente perché poco fa Gino Strada ha scritto ringrazio il governo per la fiducia, rinnovo la disponibilità a discutere di un possibile coinvolgimento mio e di Emergency su progetti concreti per l'emergenza sanitaria che siano di aiuto ai cittadini calabresi, però ha detto, ha aggiunto, sono abituato a comunicare quando faccio le cose, quindi mi trovo a disagio in una situazione in cui si parla di qualcosa ancora da definire. Dice, per il momento non prevedo un tandem con Gaudio alla guida della sanità della Calabria. Intanto il presidente del Veneto Zai annuncia breve test rapidi fai da te nelle farmacie. Allora, per parlarne tra poco qui sarà ospite effetto noto il professor Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova, al quale anche chiederò di commentare questa scoperta dell'Istituto Superiore di Sanità. I ricercatori dell'ISS hanno dimostrato la persistenza degli anticorpi che bloccano la proteina spike del virus SARS-CoV-2 nelle persone che hanno contratto l'infezione. Il dato emerso sulla base dei test sierologici effettuati su un campione di circa 7.000 persone, poi approfondiremo dopo. E c'è poi questa sentenza del TAR del Lazio oggi. I medici di base, ha sancito il Tribunale Amministrativo Regionale, non sono tenuti a fare assistenza domiciliare ai malati di Covid. La Regione Lazio ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato e poi anche su questo tema ci sarà modo di approfondire nel corso di questa puntata. Altra notizia importante è quella dei vaccini. L'azienda statunitense Moderna ha annunciato che il suo vaccino contro il Covid ha un'efficacia del 94,5%. La durata di conservazione è più lunga a temperature di refrigerazione e il candidato vaccino rimarrebbe stabile a temperature standard di refrigerazione tra i 2 e 8 gradi. La notizia ha fatto volare il titolo di Moderna, più 12% Wall Street, scendere quella di Pfizer e BioNTech, mentre i mercati in Europa hanno brindato. Milano è salita del 2,2% a metà seduta. Il ministro francese della Salute Véran annuncia che, secondo i dati raccolti dal governo di Parigi, la pandemia in Francia avrebbe superato il picco pandemico.
Anche la Svezia, il paese europeo più permissivo fino ad ora in tema di lotta al Covid-19, ha deciso di vietare per la prima volta gli incontri di più di 8 persone nei luoghi pubblici e sono ancora contrastanti i dati nel mondo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, aggiornati al 15 novembre, sono oltre 594.000 i contagi a livello globale registrati in 24 ore. La nazione che ha fatto segnare il maggior incremento giornaliero sono gli Stati Uniti, seguiti dall'India, e nella lista c'è anche il nostro paese al terzo posto. E mentre in Russia si registra un nuovo picco di contagi di Covid-19 e in Cina continentale ieri non sono stati riportati nuovi casi, non si allenta l'attenzione in Europa, anche se ci sono segnali di rallentamento della pandemia. Secondo il ministro della Salute d'Oltralpe Véran, in Francia si è ripreso il controllo e il premier britannico Boris Johnson, in isolamento precauzionale dopo aver incontrato giovedì un deputato risultato poi positivo al Covid, si dice ottimista sul superamento in atto della seconda ondata nel Regno Unito per gli effetti del lockdown nazionale bis. In Germania però notizie contrastanti importanti su regole più severe su scuole e contatti, è accesa la discussione fra Angela Merkel e i ministri presidenti delle regioni Olander. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore.
Politica economica italiana: il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo della legge di bilancio. La manovra, che aveva ricevuto un via libera salvo intese circa un mese fa, è ora attesa entro mercoledì in Parlamento. Tra le misure, il credito d'imposta per investimenti al Sud fino al 2022, poi 2.800 assunzioni nel Mezzogiorno per il buon uso dei fondi europei, 100 milioni per gli asili nel 2022 e 300 milioni a regime. Nessun intervento per la rivalutazione delle pensioni, però tra poco ci torniamo. Gli ambasciatori di Polonia e Ungheria, parliamo di Recovery Fund, hanno posto il veto bloccando al Consiglio anche l'accordo raggiunto sul bilancio europeo 2021-2027. Budapest e Varsavia hanno espresso la loro posizione rispetto a un elemento del pacchetto, cioè la condizionalità sullo Stato di diritto, che vincola l'erogazione dei fondi europei al rispetto dei diritti civili considerati indispensabili dall'Unione. Non possiamo accettare questo braccio di ferro che Orban ha voluto lanciare, ha aggiunto il Presidente del Consiglio europeo, e ha detto: se dovesse continuare a mettersi di traverso sulla ratifica delle risorse proprio del bilancio europeo, vista la crisi economica in corso, si rischia grosso. Oltre 1.100 partecipanti alle proteste non autorizzate sono stati arrestati ieri in Bielorussia, lo sostiene il Centro per i diritti umani Viasna, citato da Interfax. La maggior parte dei fermi ha avuto luogo a Minsk, ma gli attivisti per i diritti umani hanno riferito di detenzioni anche in altre 10 città. Il Dipartimento di Polizia del Comitato Esecutivo della città di Minsk ha confermato gli arresti a Minsk, la capitale, e l'uso di mezzi speciali. E ora di nuovo in Italia.
I viaggi di Radio 24.
Quando l'indice di contagiosità sale e i casi si moltiplicano, il contact tracing di fatto rischia più facilmente di saltare. Il risultato è che del virus si perdono le tracce, a meno che non si moltiplichino gli sforzi e gli investimenti sui test, come sta facendo la Germania e prova a fare qualche regione italiana come il Veneto. Questa settimana, con un nuovo viaggio di Radio 24, proviamo a seguire le tracce perdute del virus sul territorio, con le regioni spesso in ordine sparso. E cominciamo dal Lazio, che non ha rinunciato a testare i contatti stretti, ma che per i risultati fa aspettare ancora troppo.
Nel Lazio, che ha un indice di contagio di poco superiore a 1 ed è rimasto in zona gialla, il sistema è sotto forte stress. Il monitoraggio dei contagi non ha ancora formalmente perso pezzi, anche se diventa sempre più difficile tracciare i contatti, con una curva epidemica che rallenta ma resta in crescita. La rete per il monitoraggio lentamente si rafforza. Circa il 10% dei medici di medicina generale ha dato la disponibilità a effettuare tamponi nei propri studi e a breve nelle farmacie di Roma e del Lazio sarà possibile effettuare il test sierologico e il tampone rapido antigenico secondo un accordo siglato tra la regione e le associazioni di categoria. Sempre sul territorio, anche il Lazio, con una quindicina di Covid hotel, si sta attrezzando per ospitare negli alberghi rimasti vuoti per la paralisi del turismo pazienti Covid che non possono restare isolati nel proprio domicilio. E per i circa 52.000 pazienti in isolamento a casa è stata appena inaugurata una centrale operativa telefonica con 50 giovani medici di medicina generale pronti a rispondere. L'assessore alla sanità Alessio D'Amato:
il compito di questa centrale è quella di chiamare a casa, monitorare se vi sono situazioni di difficoltà che meritano un intervento delle USCAR, questo per evitare che ci si rechi anche in maniera inappropriata i pronto soccorso, che comunque stanno sotto pressione, insomma. È per noi importante anche il ruolo dei Covid hotel che abbiamo messo a disposizione. Ci sono circa 800 posti letto disponibili, di cui attualmente 60% occupati.
Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora lo sport col calcio. Ancora positivo al coronavirus Roberto Mancini, non sarà sulla panchina della nazionale maschile, eppure mercoledì nella decisiva trasferta in Bosnia per la Nations League. Eppure pur senza i loro CT, gli azzurri volano lo stesso, poi racconteremo in che modo. Adesso musica.
A far l'amore comincia tu.
L'inimitabile Raffaella Carrà non è solo un'icona italiana, ma anche europea. A dirlo è addirittura il prestigioso quotidiano britannico Guardian, che dedica un lungo articolo alla 77enne cantante e ballerina stella della indiscussa nella storia della televisione italiana, dal titolo emblematico "Colei che ha insegnato all'Europa la gioia del sesso". Questo è il titolo dell'articolo del Guardian in occasione del lancio di Explota Explota, musical cinematografico italo-spagnolo sulle canzoni più famose della Raffa nazionale. Viene ripercorsa la sua carriera attraverso 60 anni di storia nazionale. È stata un'icona un'icona culturale che ha rivoluzionato l'intrattenimento in Italia e ha dato alle donne la possibilità di prendere l'iniziativa nella camera da letto, afferma senza mezzi termini il Guardian. Il giornale cita quindi alcune delle sue canzoni più famose, molto spesso improntate a una liberazione e emancipazione dei costumi sessuali degli italiani, soprattutto delle italiane, come la celebre quanto allusiva Tuca Tuca e la hit, la sentite, A far l'amore comincia tu, capaci di far ballare generazioni diverse e di non perdere mai il loro appeal.
Mi piaci, mi piaci, mi piace tanto, tanto, questo stranissimo ballo che faccio con te.
E con il Tuca Tuca ci sentiamo tra pochissimo.
Tamponcino, 5 volte per narice, si strizza un po' la provetta che è morbida, 4 gocce, eccolo.
Sentito anche all'inizio il presidente della regione Veneto Zaia, che oggi ha presentato in conferenza stampa provando sul suo stesso naso il tampone rapido fai da te, che dice dovrebbe essere presto nelle farmacie almeno del Veneto, questo naturalmente dopo l'approvazione dell'AIFA, che è l'agenzia italiana per il farmaco. E l'annuncio l'ha fatto appunto durante questa conferenza stampa, presentando questa specie di piccolo coton fioc, no? Che poi ha messo dentro una provetta, e lo ha ulteriormente spiegato il funzionamento di questo test rapido fai da te oggi da noi a Radio 24 a 24 mattino. Sentiamo questo passaggio.
Abbiamo seguito la realizzazione di questo tampone, diciamo fai da te, un tamponcino grande scusi, come un coton fioc, che poi ha già un suo reagente e fa la reazione con la solita saponetta. Abbiamo già iniziato a Nord Alvero la prova in doppio con tampone molecolare sui pazienti, dà già risultati incoraggianti, adesso si tratterà di fare una sperimentazione bella profonda, i pazienti ci sono e quindi abbiamo anche modo di avere massa critica e dati per analizzarli. Io penso che verosimilmente la sperimentazione si possa fare con velocità nel giro di massimo un paio di settimane. Consideri che abbiamo già iniziato, il dottor Rigoli sta lavorando almeno da 3 mesi a questo progetto.
Questo quindi oggi l'annuncio e l'ulteriore spiegazione a Radio 24 del presidente Zaia. Allora vorrei chiedere a uno dei massimi esperti che ha avuto dalla prima ondata del coronavirus in Italia un ruolo molto importante nel conoscere meglio, nel contrastare il Covid-19, in particolare col suo modello di Vaux Euganeo proprio in Veneto, il professor Andrea Crisanti, mentre vedo già diversi vostri messaggi, per esempio sul vaccino, c'è questo ascoltatore che dice, mentre riprendiamo il professor Crisanti, che dice buonasera, ma dicono che il vaccino Covid-19 dovrà essere fatto ogni anno come nei comuni virus influenzali, e se il virus dovesse mutare non sarà efficace o sarà efficace in minore percentuale, chiede Viviana. Nel frattempo cerchiamo di recuperare il professor Crisanti, evidentemente i mezzi telefonici non sono sempre così all'altezza, e comunque appunto sarà interessante capire se questo potrebbe essere l'immediato futuro, quello dei test rapidi fai da te. Poi cerchiamo anche di capire in che senso fai da te, cioè se bisogna andare in farmacia e farseli fare in farmacia, oppure se uno se lo porta a casa e, come ha fatto Zaia, se lo fa direttamente appunto su se stesso. Professor Crisanti, ci siamo?
Sì, buonasera.
Buonasera professor Crisanti, grazie di essere tornato qui a Effetto Notte, grazie della disponibilità. Dicevo che lei ha avuto un ruolo estremamente importante già nella prima ondata e continua anche in questa seconda nel conoscere meglio, nel contrastare il Covid-19 anche col suo famoso modello di Vaux Euganeo. Allora, volevo sapere cosa ne pensa di questi test rapidi fai da te presentati oggi dal presidente Zaia.
Allora, non sono in grado di commentare perché un test di questo tipo va prima capire qual è la sensibilità, cioè quali sono i falsi positivi e i falsi negativi, cioè insomma non è che si può commentare giusto perché vabbè l'ha provato, probabilmente non lo conosco molto bene della verità, quindi non sono in grado di commentare. Per quanto riguarda poi il fatto di utilizzare un test rapido per una malattia epidemica, non so come si inquadra dal punto di vista della tracciabilità, della tutta la parte di notifica, di tracciabilità e così via, cioè non riesco a inquadrarlo nel processo in questo momento.
Senta, professore, ma questo fai da te, secondo lei, al di là dell'efficacia e poi di come lo si potrebbe inserire nel tracciamento generale nazionale, prima regionale e poi nazionale, e fai da te significa che comunque se fosse poi approvato ognuno se lo farebbe da sé, ogni persona? Lo prenderebbe in farmacia se lo farebbe da sé?
Ma guardi, faccio un esempio, anche il test di gravidanza è un test che fai da te,
sì.
Però poi deve essere in ogni caso certificato da un laboratorio. Quindi non ho ancora veramente compreso bene come questo test si potrebbe inserire sia nel processo diagnostico sia nel necessario processo di tracciamento e notifica, perché chiaramente c'ha delle problematiche, come possiamo immaginarci.
Quindi non possiamo dire se possa essere l'immediato futuro della diagnosi oppure no, da quello che le ha detto
il professor Crisanti. Non lo so, poi deve essere approvato.
Certo.
Ma c'è tutto un processo regolatorio, penso che questo processo regolatorio debba prevedere anche il problema della notifica, il problema della certificazione del risultato, il problema del tracciamento, perché non è un test di gravidanza che rimane di interesse di chi lo fa. Chiaramente se uno c'è una malattia infettiva trasmissibile si pongono altri problemi oltre alla diagnosi per la persona coinvolta, no?
Certo. Senta professore, invece un'altra notizia importante di oggi è che l'azienda americana Moderna ha annunciato che il suo vaccino contro il Covid ha un'efficacia del 94,5%, mentre mi pare che Pfizer di una settimana fa, di cui abbiamo ampiamente parlato, era il 90%. Fauci, il virologo della Casa Bianca, ha detto che è un successo straordinario, anche se appunto è ancora candidato vaccino e bisogna che finisca la fase sperimentale. Lei cosa ne pensa?
Ma guardi, tra 90 e 94 non c'è una grandissima differenza, anche perché i numeri sono ancora molto, molto piccoli, quindi diciamo il fatto che siano tutte e due sopra il 90% è una notizia molto confortante, anche perché in qualche modo si confermano l'uno con l'altro, essendo vaccini della stessa tipologia, sebbene uno abbia un problema di logistica non indifferente, cioè richiede una catena del freddo a meno 80, invece quest'altro no, quindi chiaramente a parità di efficacia non c'è dubbio che vince questo confronto.
Questo di Moderna, perché come diceva lei basta una refrigerazione tra 2 e 8 gradi per conservarlo 30 giorni, mentre il Pfizer
certo,
meno 80 gradi si diceva, no? Appunto.
Un frigorifero che anche va a meno 8 gradi ce l'hanno tutti, insomma, farmacisti, medici, piccoli laboratori. Un frigorifero a meno 80 comincia già a essere una strumentazione specialistica di un costo particolarmente elevato. Lei considera un frigorifero a meno 80 normale, niente di speciale, va sui 10.000 euro, ecco. Mentre un frigorifero per questo tipo di vaccino sarà 300, comunque c'è una differenza pazzesca nell'ambito poi della distribuzione capillare del vaccino.
Certo. Professore, il suo telefono non funziona benissimo, però le volevo, tra i tantissimi messaggi, sottoporre questo di Viviana. Molti fanno le domande sui vaccini, che appunto ancora aspettiamo che arrivino, ma qualcuno vuole già giustamente informarsi anche in anticipo. Dice, ma il vaccino che dicono sia efficace contro il Covid-19 dovrà essere fatto ogni anno come nei comuni virus influenzali, e se il virus dovesse mutare non sarà efficace o sarà efficace in minore percentuale, chiede Viviana.
Ah, questo non lo sa nessuno ancora, l'unica cosa che sappiamo è che il virus non muta tantissimo, però muta, nel senso che per esempio il ceppo di Wuhan è stato completamente soppiantato da un altro ceppo, sarebbe interessante a quel punto capire se le persone poi vaccinate sono protette contro questi due ceppi, però chiaramente nessuno può prevedere le mutazioni. Però la cosa buona è che non è un virus che, come quello dell'influenza, ha un'alta frequenza di mutazioni, quindi necessita ogni anno di aggiornare il ceppo di vaccino per mantenere la protezione.
Professore, e invece per quanto riguarda questo studio dell'Istituto Superiore di Sanità, no, che dimostra che la persistenza degli anticorpi che bloccano la proteina spike del coronavirus nelle persone che hanno contratto l'infezione sembra insomma una buona notizia. Il dato sarebbe emerso sulla base di test sirologici effettuati su un campione di circa 7.000 persone provenienti da 5 comuni del Trentino che erano risultate particolarmente esposte, no, alla prima ondata pandemica, e sembrerebbe da questo studio che gli anticorpi persistano.
Questa è sicuramente un'altra buona notizia, sebbene in contrasto con altre osservazioni che invece indicavano che in altre persone gli anticorpi non erano persistenti, ma questo penso che poi ancora in questa fase di assestamento, no? Dove si accavallano varie notizie, poi a volte i risultati purtroppo sono anche influenzati dall'osservatore e dal punto di vista dell'osservatore, no? E quindi queste, diciamo, discrepanze si aggiustano piano piano.
Quindi necessitano di più comprovazioni, insomma, di più certificazioni, certo. Queste ricerche. Professore, invece sui criteri, i 21 criteri attraverso i quali poi che vengono introdotti in questo algoritmo che poi dice ogni regione, ogni territorio in che fascia di rischio deve essere collocata. Domani si riunirà la conferenza delle regioni per capire, trovare una mediazione e chiedere al Comitato Tecnico Scientifico anche di cambiare alcuni di questi criteri. Lei li apprezza, li approva, cambierebbe qualcosa? Che ne pensa di questi criteri?
Chiaramente questi criteri sono una serie di indicatori di trasmissione che in qualche modo calcolano l'RT, cioè la capacità di trasmissione del virus su un particolare territorio, e lo modulano sulla capacità anche ritenuta del sistema sanitario. Quindi bisognerebbe vedere quali proposte vengono fatte per modificarle, che cosa si vuole sostituire. In questo momento non credo che noi abbiamo ancora visibilità su questo, su queste proposte. Non riesco a commentare in questo momento su questa cosa.
Invece, professore, un'ultima cosa, a parte le tante domande che stanno arrivando, ma insomma il tempo corre, ci sarebbe un'applicazione che è stata messa a punto negli Stati Uniti, questa applicazione che prevede il rischio di un pranzo in famiglia. Siccome si continua a parlare del Natale, tutti angosciati, ansiosi, capire potremo stare insieme a Natale, dice questa applicazione che si chiama Event Risk Planning Tool, sviluppata dal Georgia Institute of Technology, dice che calcola il rischio sulla base di, per esempio, di 15 persone che si riuniscono a pranzo in provincia di Milano, c'è un rischio del 55% tra i commensali che ci sia un positivo. Se lo fanno in provincia di Lecce, la probabilità scende all'8% e permetterebbe, è stata fatta in vista del giorno del ringraziamento negli Stati Uniti, che è il 26 novembre, permette di verificare il rischio su tutto il territorio statunitense e anche in alcuni paesi europei, fra cui l'Italia. Lei darebbe affidamento a questa applicazione o una cosa un po' di colore?
Si può prevedere il rischio di incontrare una persona infetta sulla base del profilo sociale della persona che si vuole incontrare e anche sicuramente sulla incidenza giornaliera dei casi, la distribuzione dei casi dal punto di vista geografico. Quindi sicuramente adesso il livello di precisione non so giudicarlo, però una certa attendibilità ce l'hanno, chiaramente dipende dai parametri che utilizzano. Noi per esempio abbiamo sviluppato un progetto con diverse anche aziende qui in Veneto che in qualche modo riusciamo a calcolare il rischio di un individuo di infettarsi in base all'attitudine sociale, per esempio in base anche alle mansioni che c'ha all'interno dell'azienda e in base alla provenienza, cioè geografica. Se uno combina tutte queste informazioni attribuisce un rischio e questa persona magari la controlla di più di altre, insomma. Quindi diciamo queste cose funzionano, almeno la cosa che usiamo funziona, quindi diciamo con i parametri giusti sicuramente può essere calcolato un rischio.
Professore, per chiudere, la situazione attuale secondo lei in Italia e quello che potrebbe avvenire così nelle prossime settimane, com'è, ottimista, pessimista?
Ottimisti o pessimisti, sono state varate una serie di misure che hanno l'obiettivo di smorzare la crescita della curva, quindi invece di avere un picco ci avremo un'onda lunga, un movimento orizzontale, così. Penso che l'obiettivo sia quello di evitare un lockdown prima di Natale, fondamentalmente. Poi ci sono segni che in qualche modo si stia appunto più attento. Rimane comunque un prezzo sociale da pagare, perché 500 morti al mese fanno 15.000 al giorno, 500 morti al mese fanno 15.000 morti al giorno. Ecco, quindi non è che una cosa che viene gratuita dal punto di vista sociale e emotivo.
Certo. E sicuramente tutti siamo più depressi della prima ondata, insomma, ci ha colto un po' di sorpresa,
certo,
e cercavamo di capire.
Molto
stressati, sì, chi più, chi meno, insomma, a seconda delle difficoltà, ma anche chi comunque sta abbastanza bene e continua a lavorare, eccetera, sicuramente sente un clima molto più pesante. Grazie professore Andrea Crisanti e buona continuazione e buon lavoro.
Buona
grazie.
Buona
grazie, buona serata. Ci prendiamo la solita pausa qui di riflessione, di respiro. Voi continuate con i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure in WhatsApp al 349-238-6666 con, vedo qualcuno, appunto, tantissimi che insistono ancora sul vaccino. Insomma, le notizie che abbiamo sono quelle che man mano vi do tutti i giorni qui a Effetto Notte. Avete sentito comunque il commento del professor Crisanti. Ci sentiamo un momento.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Tantissime notizie, ne ho sottoposte varie, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, al professor Crisanti dell'Università di Padova. Sulle notizie principali di oggi, test rapidi annunciati da Zaia e poi la ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità rispetto agli anticorpi che in 7.000 persone, in questo campione 7.000 persone persistono, e poi l'annuncio di un altro candidato vaccino, quello dell'azienda americana Moderna. Qualcuno dice però il collegamento è purtroppo il telefono del professor Crisanti, diciamo che è sempre un pochino difettoso, forse insomma è la zona dove abita, dove sta, che non è sempre ben coperta. Adesso però ci soffermiamo su aspetti legati naturalmente alla politica italiana.
La priorità per il Partito Democratico è aiutare l'Italia a superare l'emergenza e ripartire il più rapidamente possibile. La legge di bilancio va esattamente in questa direzione, puntando sul lavoro, sugli investimenti pubblici e privati, sull'equità sociale.
Misiani, vice ministro dell'economia del PD, parla, avete sentito in questo audio, della maxi manovra da 38 miliardi che già però potrebbe non bastare. A un mese dal primo esame, il governo, il Consiglio dei Ministri, oggi ha dato il via libera a questa legge di bilancio, ma già pensa a un nuovo scostamento che potrebbe aggirarsi sui 20 miliardi. Ma ne voglio parlare con la nostra Barbara Fiammeri, che ritorna qua dal Sole 24 Ore. Cara Barbara.
Buonasera a tutti.
Barbara, allora, quindi adesso la legge di bilancio, il testo, dovrebbe arrivare poi in Parlamento per tutto l'iter parlamentare attraverso le Camere mercoledì, diceva D'Incà, il ministro per gli affari con il Parlamento, per i rapporti con il Parlamento.
Sì, dovrebbe arrivare appunto mercoledì, sì, alla Camera, cominceremo dalla Camera, ma sarà come ancora più che gli altri anni un esame molto rapido, nel senso che sappiamo che entro la fine dell'anno deve essere varata la legge di bilancio, e per evitare l'esercizio provvisorio, e quindi ci sono già in Parlamento i decreti ristoro. E si affaccia adesso la legge di bilancio alla Camera, dove arriveranno a breve i decreti ristoro perché stanno in approvazione al Senato, e poi arriverà anche lo scostamento, probabilmente la settimana tra la prossima e quella successiva. Si parla di uno scostamento di 20 miliardi proprio per rimpinguare un po' i vari bonus e aiuti alle famiglie.
Senti, i punti principali di questa manovra, di questa legge di bilancio, Barbara?
Sì, appunto, dicevo, c'è stato un rifinanziamento di tutta una serie di misure.
Vedo che anche, scusami, ti interrompo, sgravi al 100% per le assunzioni under 35 e per le donne disoccupate in tutta Italia, sostegno all'imprenditoria femminile, 500 milioni per le politiche attive. Ecco, alcune, poi il blocco dei licenziamenti, vabbè, fino al 31 marzo, e
sì,
questi 500 milioni.
Ad esempio, anche la possibilità di fare contratti a tempo determinato anche senza causale, cosa che sappiamo che il decreto dignità aveva abolito, ma che proprio per la grave situazione provocata dal Covid si è deciso di fare un'eccezione. E quindi ci sono tutta una serie di misure, degli sconti fiscali che vengono prorogati, una serie di aiuti per gli investimenti, i vari bonus per l'edilizia, appunto, però la critica principale che viene fatta alla manovra è che manca, come dire, una visione. cioè in vista di quello che sarà un anno horribilis, cioè il 2021, ma anche probabilmente il 2022, bisognerebbe mettere pieno in cascina per costruire le condizioni per una ripresa, perché altrimenti insomma si andrà poco lontano, anche perché non è che possiamo continuare a fare scostamenti, perché uno dice faccio lo scostamento, significa che il nostro debito continua ad aumentare, quindi è evidente che prima o poi dovremo in qualche modo fare i conti con la realtà e soprattutto dovremmo appunto dare degli indirizzi anche in vista di quello che potrebbero, che saranno i finanziamenti europei.
Barbara, invece, per passare a un'altra cosa sempre varata dal Consiglio dei Ministri, questa nomina dopo, diciamo, le peripezie della
Calabria senza pace.
Calabria senza pace, Cotticelli, poi Zuccatelli, insomma, cose che hanno fatto un po' drizzare i capelli sulla testa. Adesso Enzo Gaudio è l'ex rettore della Sapienza che è stato nominato commissario alla sanità in Calabria. Sì. Viene fuori, adesso ci sono vari ascoltatori che scrivono ma è indagato, non lo dite che è indagato. Sì, anche se è indagato questo nell'inchiesta della Digos sui concorsi truccati all'università, però vedo che si va verso l'archiviazione, la sua posizione è stata stralciata, si va verso l'archiviazione, questo è quello che raccontano le cronache. E mentre Gino Strada per il momento si smarca, dice io, a me non è stato detto nulla di ufficiale, per cui per quello che mi riguarda in questo momento io continuo a dare la mia disponibilità, poi si vedrà. Barbara, dici due parole in questo minuto che ci rimane sugli stati sugli stati generali del Movimento 5 Stelle.
No, non ho capito, scusami,
sugli stati generali del Movimento 5 Stelle.
Vabbè, parliamo della cosa all'altro, no? Per quanto riguarda la Calabria mi sembra che il governo si sia mosso molto male e paradossalmente si sta continuando a muovere male, perché anche questa vicenda sull'indagine, seppure oggetto di archiviazione, però insomma sembra che il governo anche in questo caso sia caduto dalle nuvole.
Continua a inciampare un po'. Sì.
Sì. Per quanto riguarda invece, vado di corsissimo, agli stati generali, devo dire, non hanno prodotto nulla, cioè il bello deve ancora venire, si potrebbe concludere, perché non sappiamo ancora quello che succederà. Vedremo, dicono che entro la fine dell'anno, entro Natale, sapremo chi guiderà il Movimento 5 Stelle del futuro. Vediamo se andrà bene Alessandro Di Battista.
E dice che non vedo l'ora di ritornare, ha detto. Comunque, vedremo nei prossimi giorni. Barbara, sei stata di una sintesi straordinaria, io ti saluto e ti ringrazio.
Ciao. Grazie, Barbara, a voi, arrivederci.
Ciao cara Barbara. C'è la viabilità e tra poco poi parleremo di questa sentenza del TAR del Lazio che molti di voi stanno criticando.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberto Giordano sempre con voi, continuiamo allora a approfondire le notizie con gli ospiti e vi voglio parlare di una sentenza che è destinata a far molto discutere. Il TAR del Lazio, il Tribunale Regionale Amministrativo, ha detto che l'affidamento ai medici di famiglia del compito di assistenza domiciliare ai malati di Covid è in contrasto con la normativa emergenziale. Per questo, quindi, il TAR del Lazio ha parzialmente accolto un ricorso del Sindacato dei Medici Italiani contro alcuni provvedimenti della Regione Lazio. L'assistenza a casa ai pazienti Covid, secondo il TAR, è del tutto impropria e per legge non la dovrebbero fare i medici di base, i medici di famiglia, ma spetta solo alle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. Allora ne voglio parlare con Filippo Anelli, che è presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Dottor Anelli, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ecco, vedo che vari ascoltatori stanno criticando, nel senso che finora si è detto che era fondamentale, almeno dall'ondata si è riscoperta l'importanza dei medici di famiglia, dei medici di base, in questo caso anche per evitare per esempio il congestionamento dei pronto soccorso, degli ospedali, no? Se tante persone possono essere curate a casa perché non sono gravi, questo sembrava essere il compito dei medici di base.
Ma guardi, questa normativa è del marzo scorso e prevede sostanzialmente che ci siano dei medici di medicina generale che facciano parte delle USCA. I medici di medicina generale che possono far parte delle USCA sono i medici della continuità assistenziale, possono essere i medici iscritti alla scuola di formazione in medicina generale e in caso di assenza possono essere anche dei medici neolaureati. Le USCA non possono essere autonome, anzi devono essere in stretto collegamento col medico di medicina generale, che è invece il compito di fare il triage e quindi di seguire i pazienti che stanno a domicilio. Lì dove c'è una necessità di fare una visita lo potranno fare in estrema sicurezza i medici dell'USCA.
Quindi i medici di base dovrebbero seguire in modo telematico dal loro studio, mentre sono i medici dell'USCA, anche se molti cittadini per esempio non sanno che esistono le USCA, in molte regioni non è che siano molto presenti queste USCA, e chiaramente poi uno molto più facilmente, no, si vuole riferire al medico che lo conosce, al medico di base.
Ma infatti è il medico di famiglia che deve attivare l'USCA, non il cittadino, perché il cittadino rimane in collegamento con il medico di medicina generale. Le USCA hanno soltanto la funzione di eseguire un'attività che è quella dell'assistenza domiciliare soltanto ai malati Covid e non a tutto il resto ovviamente dei malati, e questo lo spirito della legge è quello di tentare di mantenere un livello di sicurezza nei confronti dei medici elevato. Consideri che il numero dei deceduti, dei medici di famiglia deceduto, è veramente alto. Nella prima fase si è attestato al 40%, nella seconda fase siamo oltre il 50%.
Però la Regione Lazio ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato perché dice che questa sentenza del TAR non tiene conto di un quadro di forte evoluzione del ruolo dei medici di medicina generale nel contrasto alla pandemia e arriva dopo 8 mesi dalle modalità organizzative messe in atto finora, che hanno consentito per esempio al Lazio di essere nella cosiddetta zona gialla.
Ma nel Lazio, come le USCA sono state attivate con una funzione però estesa. E comunque voglio dire, è molto positivo che il Lazio lo abbia attivato le unità speciali, solo che talvolta, come succede anche in altre regioni, questi vengono utilizzati per compiti che non previsti dalla legge, quindi compiti impropri. Le USCA devono lavorare con i medici di famiglia ed essere il supporto per l'assistenza domiciliare, altrimenti, come dire, lo spirito della legge viene completamente vanificato.
Ho capito, dottor Anelli, anche se sembra che la questione non si fermi qui, perché se ci saranno corsi e ricorsi poi vedremo un po' come...
La legge però è chiara,
È chiara, dice lei, dottor Anelli. Va bene,
Chiara.
Ci aggiorneremo su questo. Grazie, dottor Filippo Anelli, buon lavoro a lei. Grazie, buona continuazione.
Grazie, buonasera.
Buona serata. Invece con il nostro Dario Ricci ci alleggeriamo un po', parliamo di calcio, di nazionale maschile, che tutto sommato, anche se manca il CT Mancini, sta andando piuttosto bene, Dario, in questi giorni?
Eh sì, direi proprio di sì. Bella la vittoria, bellissima la vittoria per 2-0 sulla Polonia a Reggio Emilia. CT Mancini che salterà anche la trasferta di Sarajevo di mercoledì, decisiva per qualificarsi alle Final Four della Nations League contro la Bosnia. Perché? Perché Mancini, come sappiamo, è ancora positivo al coronavirus, seppur asintomatico, e quindi in isolamento, ovviamente in isolamento domiciliare. Ma insomma, una nazionale che conquista anche attraverso i suoi protagonisti secondari, Chicco Evani, che è il vice CT che ha diretto la squadra in queste due partite con Estonia e Polonia. E poi c'è stato un gesto che, come avrai visto, Roberta, ha conquistato i tifosi e soprattutto i social: quel bacio dato al pallone da Gianluca Vialli, che di Mancini è fratello di calcio e di vita. Su una rimessa laterale, la palla arrivata verso la panchina azzurra, Vialli l'ha presa per ridarla in campo, ma prima le ha dato un bacio carico di speranza per quella vittoria. Beh, Gianluca Vialli è un grande campione e un grande
anche
uomo,
un combattente,
anche, esattamente,
sappiamo,
cioè. sta giocando le sue partite e direi che per quello che si vede in campo le sta vincendo tutte, ecco.
Grazie caro Dario Ricci.
Grazie a te.
Grazie Dario, e poi chiudo, per poi riaggiornarci brevemente alle 22, con Biden, presidente eletto degli Stati Uniti, che dice: spero che Trump diventi un po' più assennato. Ci sentiamo alle 22.